Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra trasmissione dedicata alla fede e alla scienza. Questa settimana, cari amici, vedremo quella che è la domanda che ci facciamo un po' tutti quanti, e cioè qual è la più grande scoperta, o se volete, il più grande progresso che è avvenuto negli ultimi anni da un punto di vista scientifico, tecnologico. Beh, tutti quanti, cari amici, abbiamo assistito a questa rivoluzione che è stata l'informatica, no? L'informatica negli ultimi, possiamo dire bene, 60 anni, 70 anni, non più di tanto, se teniamo presente che i primi computers risalgono più o meno all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, quindi intorno al 1940, e ci rendiamo conto che sono passati appena 60 anni da quando i computers sono stati inventati e l'hanno fatta da padrone. Ora, che cosa significa, cari amici, questo? Che in questi 60 più 20 anni del nuovo secolo, diciamo un'ottantina d'anni, il computer praticamente è dappertutto. Non è soltanto il computer o il computer da tavolo, anche i nostri telefonini, cari amici, sono praticamente dei mini computer e sono anche delle radio, se ci riflettiamo, perché non c'è nessun filo che li collega a qualche rete. Tutto avviene via radio, anche la telefonia avviene per via radio e in maniera, come abbiamo visto, in maniera cellulare, cioè ci sono delle celle che ricevono le nostre telefonate e poi le smistano a chi noi desideriamo contattare. Ora, in questo ambito dell'informatica così progredita, all'interno di questa scienza che è l'informatica, qual è la più grande scoperta? Quella che sta veramente ancora una volta rivoluzionando il mondo. Sicuramente dopo, tra virgolette, l'invenzione tecnologica, anche scientifica, di Internet, che è qualcosa che veramente ha cambiato il volto dell'umanità, per cui veramente si può parlare di un villaggio globale. Ormai tutti siamo connessi con tutti, basta un click con il WhatsApp e posso parlare con una persona al di là dell'oceano, cosa che prima era possibile, ma con delle telefonate intercontinentali che costavano un occhio della testa. Quindi immaginatevi anche il progresso che si è avuto. Ecco, dico col WhatsApp per lo dire con lo StreamYard, per dire con qualsiasi altro sistema che permette di fare le videochiamate o anche le chiamate vocali. Ma soprattutto oggi si parla di un argomento, potremmo dire, ubiquitario che troviamo dappertutto, che è l'intelligenza artificiale. Ma che cos'è questa intelligenza artificiale? Come funziona realmente l'intelligenza artificiale e anche quali sono i pericoli e quali sono i suoi limiti. Diciamo subito, cari amici, che nell'ultima decina d'anni, anche se bisogna precisare che l'intelligenza artificiale non è un'invenzione di un anno fa, di 2 anni fa, si studiava già l'intelligenza artificiale negli anni 70 del secolo scorso, quindi già nel 1970 c'erano degli studiosi di intelligenza artificiale che hanno gettato le basi dei progressi che vediamo oggi realizzati in maniera tecnologica. Prima era teoria, adesso è diventata super pratica, quindi c'è stata proprio un'applicazione tecnologica. Dove? Per esempio nel commercio elettronico. Nel commercio elettronico noi usiamo eBay, usiamo Amazon, usiamo, insomma, ormai ci sono tanti strumenti che usano l'intelligenza artificiale per coinvolgere sempre più clienti nell'acquisto e per addirittura avere un'esperienza di acquisto personalizzata. Certe volte se ne rimaniamo sorpresi perché ci vediamo arrivare magari su YouTube degli inviti ad acquistare dei prodotti che manco a farla apposta erano proprio quelli che desideravamo ottenere. Come hanno fatto? Hanno fatto con l'intelligenza artificiale, hanno capito che cosa desideravamo, quindi una grande conquista. Ma l'intelligenza artificiale la troviamo anche nella sanità. Ormai ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale che studiano, analizzano le nostre radiografie, le nostre risonanze magnetiche, la nostra TAC, la nostra PET e identificano precocemente le cellule tumorali. Ecco. Oppure si usa l'intelligenza artificiale per scoprire nuovi farmaci. Guardando la struttura delle molecole dei farmaci attuali, se ne scoprono di nuove, di molecole, proprio grazie all'immenso lavoro che può fare l'intelligenza artificiale. Persino nell'agricoltura, ormai si sta curando la qualità, l'accuratezza di tutti i raccolti, come vanno distribuite le irrorazioni, anche le medicine, i fitofarmaci, per avere un raccolto sempre più buono e sempre più abbondante. Anche qui ci sono applicazioni della IA o della AI, come volete, intelligenza artificiale. Non ne parliamo quello che sta succedendo nel mondo dell'automobile, nell'automotive, come si dice. Perché ormai ci sono dei sistemi, anche se sono molto localizzati, soprattutto in Cina, di guida autonoma. Cioè l'autovettura, tu ci sali su, dici a voce dove vuoi andare, un riconoscitore di linguaggio capisce qual è la meta da raggiungere, la macchina ti ci porta da solo, guidata dai satelliti, ma anche da un sofisticatissimo sistema di intelligenza artificiale. Grande sicurezza ancora non c'è, però chi lo sa per il futuro. Nella robotica industriale, tu ormai praticamente gli operai, i lavoratori delle industrie, lavorano fianco a fianco con dei robot che hanno al loro interno un software di intelligenza artificiale. Quindi questo software si sta anche attento a non far compiere a questi bracci meccanici movimenti che possano colpire l'operaio che sta a fianco. Quindi anche qui c'è un fortissimo sviluppo. Anche i programmatori di computer, paradossalmente, utilizzano l'intelligenza artificiale e potremmo quasi dire che l'intelligenza artificiale produce altra intelligenza artificiale, facendo dei programmi che servono appunto come sistemi intelligenti. Cosa dire, cari amici? Nel grosso, molti conoscono nel campo dell'intrattenimento chi è ChatGPT, abbiamo sentito questo software che praticamente si chiama intelligenza artificiale generativa, che dà dei modelli di conversazione. Modelli conversazionali, per esempio questo ChatGPT, che è stato sviluppato da una società che si chiama OpenAI, che cosa fa? Ti fa intrattenere delle conversazioni che sembrano quasi come quelle fatte con una persona umana. Dico sembra quasi perché in realtà il computer una coscienza non ce l'ha, ma sembra che ce l'abbia. Ti risponde e ti fa delle domande che sembrano fatte da un altro uomo, quando invece si tratta di un software con una grande capacità di interpretare anche dalla tua conversazione quello che in qualche modo tu vorresti che il computer ti dicesse. Ma dietro tutto questo che cosa ci sta? C'è una grande invenzione. Questa grande invenzione è quella alla base dell'intelligenza artificiale più evoluta, perché esiste una parte di intelligenza artificiale, diciamo così, che ha prodotto i cosiddetti sistemi esperti, cioè che riesce a far fare alla macchina una sorta di deduzioni. E poi esiste un'altra intelligenza artificiale che non è basata sulla programmazione logica, ma sulle cosiddette reti neurali artificiali. Queste sono state la vera rivoluzione dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. Ma che cos'è una rete neuronale? È un programma, ecco, un programma che potremmo definire è fatto a strati. Strati che significa? È fatta da blocchi di memoria, uno collegato all'altro. Le locazioni di memoria potremmo assimilarle a un neurone del nostro cervello. Beh, come nel nostro cervello questo neurone è interconnesso con tanti altri neuroni attraverso le sinapsi, così questa cella di memoria e questo strato di celle di memoria sono tutte interconnesse tra loro e con gli altri strati. Questo fa sì che in qualche modo ci sia un modello artificiale della struttura logica, ma anche biologica del nostro cervello, cioè così come i neuroni sono interconnessi, così le cellule formate dalle locazioni di memoria sono tra loro interconnesse. Ma che cosa succede? Che all'ingresso di questa rete neuronale possiamo mettere, per esempio, un visore, una telecamera, ecco, che è capace di fare dei filmati o di fare delle fotografie, mettiamola così. Partiamo dalle fotografie. Immaginiamo di mettere all'ingresso di questa rete neuronale una telecamera che però fa una fotografia. E questa fotografia viene analizzata pixel per pixel e queste informazioni vengono fatte entrare nella rete neuronale. Qui queste celle si scambiano l'informazione, alla fine c'è un'uscita che è un'uscita di tipo software, come quella che abbiamo sul nostro computer. Poi che cosa succede? Questo sistema viene addestrato a vedere determinati soggetti e a secondo di quello che produce in uscita, noi gli diciamo sì o no. Facciamo un esempio che possiamo comprendere. Supponiamo di far vedere alla rete neurale le fotografie di migliaia e migliaia di cani, no? Come soggetto prendiamo un cane, lo vediamo di profilo, lo vediamo di prospetto, lo vediamo con il fondo che è un prato, lo vediamo con il fondo che è una casa, però facciamo vedere alla rete neuronale milioni di fotografie di cani e all'uscita diciamo questo che hai visto è un cane, questo che hai visto è un cane, questo che hai visto è un cane, cioè diamo noi il giudizio durante questo addestramento. Alla fine, che cosa succede? Che questa rete è capace di riconoscere un cane. Una fotografia di un cane che non ha mai visto prima, cioè che non ha subito il nostro giudizio, questo è un cane, la rete lo riconosce per quello che è, per un cane. Come fa? Questi strati estraggono man mano delle informazioni, un cane ha quattro zampe, un cane ha un muso allungato, ma non necessariamente, come nel caso dei bulldog, un cane ha le orecchie, ma anche qui due orecchie non necessariamente si vedono bene, un cane ha una coda, ma spesso altri cani la coda non ce l'hanno perché gli viene tagliata. Ad ogni buon conto, con questo addestramento la macchina è capace di riconoscere un cane che non ha mai visto prima. E la stessa cosa possiamo dire per un uomo. Quindi i sistemi a guida autonoma riconoscono gli uomini perché hanno due gambe, hanno due braccia, in genere hanno la testa, anche se noi molte volte la testa sul collo, non ce l'abbiamo, ma questa è una battuta. Allora, cari amici, che cosa dire? Che la più grande invenzione dell'intelligenza artificiale è la rete neurale. Ma se noi addestriamo un sistema di intelligenza artificiale basato sulla rete neurale per riconoscere cani, uomini, oggetti, case, automobili, questo sistema così addestrato si può dire che abbia una coscienza, visto che come un bambino riesce a riconoscere che cos'è un uomo, che cos'è un cane, che cos'è un topo, che cos'è un gatto, che cos'è una casa, un'automobile, un qualsiasi oggetto, anche una caffettiera. Possiamo dire che questo sistema acquista una coscienza? Ecco, questa è l'idea forte che sta alla base della informatica dell'intelligenza artificiale. Ma la risposta, cari amici, è no. No, quella è e rimane una sofisticata macchina che in alcuni casi, come per esempio nei robot, nelle intelligenze artificiali che giocano a scacchi, che in alcuni settori è superiore agli esseri umani, ma non ha una coscienza, rimane un oggetto inanimato. La sua mente è una mente artificiale che non è una mente umana. Tant'è vero che il padre dell'intelligenza artificiale italiana, Federico Faggin, più noto perché è l'inventore del touchscreen, perché è colui che ha inventato il microprocessore, quello che sta in tutti i nostri telefonini, quello che sta nei nostri computer da tavolo. Beh, Federico Faggin ha detto le seguenti parole: attribuire coscienza alla macchina? Ma siamo diventati matti? L'idea che il computer sia autonomo e possa decidere da solo è solo un'illusione, una forma però di inganno pericoloso perché dissimulato. Ecco, cari amici, ricordiamoci che noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e non saremo mai riducibili a degli automi, a degli androidi. Io vi ringrazio e ci sentiamo fra 7 giorni. Ave Maria.